E allora noi salutiamo Bannino Chiti, già presidente della Regione Toscana, ministro, vicepresidente del Senato, ben trovato, grazie per essere con
noi.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno anche agli ascoltatori.
Allora, prendiamo in considerazione i commenti numerosi che troviamo sui giornali di oggi a proposito della visita di Draghi in America. Dunque, nella conferenza stampa ha detto tante cose, ma ecco, tra i titoli più ricorrenti, Putin non è invincibile, questo è sul Corriere. Poi su, dunque, ora non ricordo se è La Stampa, si dice che la Russia non è Golia. Costruire la pace, ecco, questo è l'altro tema, la via diplomatica in prima pagina su Repubblica. E allora qui possono esserci già due chiavi di letture molto diverse. Putin non è invincibile, il che significa che conviene andare avanti nel senso del logoramento, come qualcuno dice vuole fare gli Stati Uniti, oppure è il momento di costruire la pace e dunque di cercare i negoziati a tutti i costi? Cosa significa non imporre la pace all'Ucraina? Ecco, lei che idea si è fatta? Dove stiamo andando?
Ma, intanto sul viaggio del presidente Draghi, mettendo ancora sotto, almeno per me, sotto attenzione il fatto che io ritengo sia stato abbastanza serio che su una richiesta di un gruppo parlamentare della maggioranza e di altri esponenti politici non si sia andati in Parlamento prima. Siamo una repubblica parlamentare, se c'è una richiesta di fronte a un impegno così importante di un passaggio prima nel Parlamento non si può dire non c'è tempo. Sul viaggio in quanto tale ci sono due aspetti che secondo me tra loro sono diversi. Draghi ha parlato con forza di pace, e già il fatto che in politica contano anche le parole, si comincia a sdoganare questo termine perché sembra assurdo. Lei mi dice dove stiamo andando, pensi che in questi mesi chi parlava di pace passava come uno che voleva cedere, che voleva abbandonare l'Ucraina, si sdoganava le armi nucleari tattiche. Quindi parlare di pace è stato molto importante. Draghi ha detto cessate il fuoco, pace, trattativa per costruire la sicurezza in Europa, e questo è l'orientamento dei paesi dell'Unione Europea. L'altro aspetto però è che nel comunicato finale si parla di pace, ma non si parla né di cessate il fuoco né di un tavolo di trattativa in cui ci siano l'Ucraina, ovviamente la Russia, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Cina, il Regno Unito, eccetera. E questo è un punto fondamentale che bisogna che ci sia, che manifesta secondo me che ci sono due interessi e due tendenze che cominciano a essere, sono sempre state diverse, tra un orientamento degli Stati Uniti che vogliono portare la situazione a estremo logoramento e l'Unione Europea, paesi europei che vorrebbero salvaguardare l'Ucraina, si muore in Ucraina come si muore da parte dei russi, e cercare di dare solide basi a un cessate il fuoco e a una trattativa sulla cooperazione e sicurezza in Europa, un Helsinki 2, come dice il presidente Macron. Questi per me sono due poli di questo viaggio, e vedremo nei prossimi tempi quale sarà l'obiettivo vero.
Una domanda di Claudio.
No, su questa linea, anche la linea espressa da Macron, no? Mi sembra, mi hanno colpito
quello di non umiliare Putin.
E di mantenere dei rapporti con la Russia, con la Russia.
In prospettiva.
Sulla visita di Draghi io ho colto questo, mi piacerebbe sapere da Bannino Chiti cosa ne pensa. Draghi si definisce un italiano e un europeo. Ecco, già definirsi un europeo mi è sembrato in quel momento, dopo l'intervento di Macron, che fosse di seguire quella linea e che avesse un significato abbastanza deciso. È così, Bannino, oppure è una mia impressione?
No, Draghi è fortemente europeista. Da presidente della BCE ha avuto un ruolo essenziale nel salvare l'euro. Oggi rischiamo di non ricordarcene, ma l'Europa sarebbe traballata. È un convinto europeista e è un italiano e un europeo, e nelle posizioni che ha espresso pubblicamente l'ha anche detto: non rappresento l'Unione Europea ma porta avanti, sono un europeo, la linea, l'impostazione, la riflessione dell'Unione Europea. Questo è l'aspetto positivo che si lega non solo all'evocare la pace, ma a dire ci vuole cessate il fuoco, ci vuole una trattativa con i protagonisti, ci vuole una cooperazione sulla una tavolo per insieme alla pace si affronti i temi della cooperazione e della sicurezza in Europa. Questo è anche per me vero e appare forte nel suo impegno e nella sua visita. Il problema è che gli Stati Uniti, per come si legge sui giornali, per come si leggono i commenti, sembra che abbiano assunto, per rispetto a Draghi e anche per, come dire, per stile diplomatico, queste dichiarazioni con cortesia. Ma, ripeto, nel comunicato finale non ci sono. Contemporaneamente, in questi giorni, l'Ucraina ha ridotto del 25% il gas che arriva in Europa e passa attraverso l'Ucraina, come sappiamo, e anche qui ci sono forti interrogativi. L'Ucraina lo fa per pressare fortemente e costringere l'Europa a sanzioni di non acquisto del gas russo, oppure davvero ci sono elementi di sicurezza negli impianti? Però l'Europa non è in condizione, senza il gas russo, non riesce neanche a trovare un accordo sul no al petrolio per l'opposizione di Ungheria, Repubblica Ceca e altri paesi. Allora, rispetto a questo, se si precipita nella recessione, è un rischio vero, aumento del costo della vita, si mette in crisi l'economia europea, i paesi che devono aiutare fortemente, che vogliono aiutare fortemente l'Ucraina, perché l'Ucraina è stata aggredita dalla Russia, però poi conosceranno momenti difficilissimi di vita economica, di rischi di recessione, di disoccupazione. Non bisogna mettere, io insisto, non bisogna mettere nessuna persona di fronte a una scelta: sono solidale con l'Ucraina, voglio che ci sia una trattativa di pace giusta, oppure il crollo della sua vita personale e familiare, perché non esiste un dilemma di questo tipo che possa essere affrontato e che possa essere gestito seriamente.
Allora, giustamente lei ha sottolineato il termine dilemma, che è uno dei termini più ricorrenti, almeno dalla nostra radio, su tante questioni legate alla guerra e anche alle scelte etiche da fare, insomma, oltre che politiche. E a proposito di politica, ne ha accennato poco fa il dibattito in Parlamento che viene chiesto con insistenza da Conte, anche oggi su Repubblica. Armi, Conte non desiste, il voto in aula è doveroso. Una replica di Nardella ai 5 Stelle: basta veti o niente alleanza con il PD. Ne parliamo fra poco, di nuovo con Vanino Chiti, e intanto ci ascoltiamo di Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi, Una cosa più grande, su RWS. Niente.
Malinconica e dispendiosa, e sai che spesso ti distrugge. A volte piangi e non sai, non sai, non sai cos'è che cerchi e non hai, non hai, non hai capito bene che fai su questa terra. Almeno qui c'è lei. C'è solo una strada che porta il tuo nome, e soltanto quella io voglio seguire, finché non mi scorderò anch'io delle mode, di cosa vuol dire aver poco da dire, aver sempre ragione, sempre ragione. A volte piangere, non sai, non sai, non sai cos'è che cerchi, non hai, non hai, non hai capito bene che fai su questa terra. Almeno qui c'è lei, c'è lei, c'è lei. A volte torni e non hai, non hai, non hai qualcosa per cui restare, ma tutto quello che sei è solo parte di una cosa più grande, più grande. Quelli lì siamo noi. Ci sembra assurdo, ma siamo cresciuti in fretta. A volte piangi e non sai, non sai, non sai cos'è che cerchi e non hai, non hai, non hai capito bene che fai su questa terra. Almeno se ti importa veramente.
Una cosa più grande, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi su RWS, e abbiamo sempre in nostra compagnia il presidente Vannino Chiti. Ci siamo lasciati prima di questa canzone con una domanda in rapporto all'opportunità o meno di un dibattito parlamentare sul tema della consegna delle armi all'Ucraina. E infatti su Repubblica quest'oggi a pagina 8 Conte sferza Draghi, l'aula è un dovere, e Salvini ci segua. Ma c'è anche la replica del sindaco di Firenze, esponente PD. Ai 5 Stelle dico patti chiari e basta giravolte o niente alleanza con il PD. Allora, poco fa Vannino Chiti, lei ha detto che sarebbe stato opportuno un dibattito anche prima della visita di Draghi al presidente americano negli Stati Uniti, e forse, se capisco bene, tanto più adesso. Lei appunto cosa ne pensa di questa richiesta pressante da parte di Conte, del Movimento 5 Stelle, e anche di forse di tanti italiani che, come dire, si interrogano, ecco, su dove sta andando la guerra e l'eventuale appoggio italiano, insomma, cosa ne pensa?
Ma io penso che in una repubblica democratica, tanto più parlamentare, ma basta democratica, se non siamo in guerra, e non mi pare che neanche Nardella dica che siamo in guerra, il Parlamento ha l'obbligo di discutere. È grave che il Parlamento non discuta. Il Parlamento deve discutere di quali scelte di sostegno all'Ucraina sono state date, perché l'Ucraina va sostenuta e difesa, è aggredita, su come stanno funzionando le sanzioni, e poi deve interrogarsi su un punto, guardi, che va oltre la questione do le armi o non do le armi. La garanzia che le armi che sono date, perché le armi, la distinzione tra difensive e offensive è minima e spesso non c'è, le ha in dotazione il governo garantisce che vengano usate per difendersi, perché altrimenti si è trascinati in una situazione di co-belligeranza, e allora cambia la situazione. Secondo aspetto, non c'è un problema, mi pare, delle armi dell'Italia concretamente all'Ucraina, perché da tutti i dati che ho avuto occasione di leggere siamo quarti al mondo per l'invio di armi all'Ucraina. Il terzo problema su cui si deve discutere, devono discutere i cittadini, è quello del riarmo, perché in questi anni si è avuto la pace e c'è stato riarmo, sono aumentate le spese militari nel 2022, prima quindi che ci fosse la guerra, perché la finanziaria è approvata prima, del 2% rispetto al 2019. Si può avere domani la pace e continuare nella politica del riarmo, della costruzione del riarmo, mentre bisogna avere un'azione mondiale per il disarmo, e l'Italia e l'Europa devono concorrere, perché la difesa collettiva, la sua, la mia, quella di tutti gli italiani, di tutti, la difesa collettiva è un dovere della democrazia, ma deve essere in equilibrio con non solo la Costituzione, ma con quello che si fa nella sanità, nell'istruzione, nel lavoro. È nella chiaro. Sanità si taglia e nel riarmo si aumenta. Ecco, senta, la sinistra ha avuto sempre, mi scusi, ma la sinistra ha avuto sempre tra i suoi valori fondanti l'impegno per la pace e per il disarmo. Lasciare questi temi non ci farà parlare con chi ci s'allea, non ci farà alleare neanche con noi stessi. E i movimenti religiosi, tutti, in questa parte del mondo di sicuro, ma credo nel mondo, si impegnano con coerenza, perché un pianeta che può essere distrutto 30 volte, bisogna cercare di ridurre questa capacità di distruzione di noi stessi, non di aumentarla.
Allora, sul Fatto Quotidiano oggi si legge: il PD parla di pace, dica no all'aumento delle spese militari. La cosa sorprendente è che l'autore, cioè la persona intervistata che dice questo, è Rosy Bindi, dunque un esponente storico, diciamo, di questo partito, il che significa che anche all'interno del centro-sinistra esistono degli imbarazzi, ecco, mettiamola così. Lei è d'accordo su questo, da quello che lei conosce, sa?
Sì, io non so se ci sono degli imbarazzi. Io, insieme a Rosy Bindi, a Martini, a Rossi, alla Fondazione Balducci, a Testimonianze, a tanti altri, In Italia abbiamo lanciato proprio un appello che ha avuto già oltre 8.000 firme, che vogliamo dilatare ancora per portarlo in Parlamento e discutere con i gruppi parlamentari e chiedere che non ci sia riarmo. Quindi sono assolutamente d'accordo, abbiamo costruito insieme questo appello con Rosy Bindi, e penso che se il PD non facesse proprio questo appello contro l'aumento delle spese militari, non lo traducesse in azione politica, rischierebbe molto, molto, rispetto non a un voto, a un'elezione o a un'altra, ma a qualcosa di più decisivo, perché se si perde un tratto caratterizzante dell'identità, se si perde insomma l'anima, è peggio di perdere voti, perché l'anima politica, la coerenza politica e la dignità non si riconquistano neanche alle elezioni successive.
È chiaro, Claudio?
Tra l'altro avremo proprio, dopo Vannino Chiti, avremo Severino Saccardi, proprio anche su questo tema, e anche ricordando Ernesto Balducci, che proprio oggi si sente quanto mai la sua mancanza. Ma mi vorrei riallacciare a un discorso un po' precedente che mi ha colpito, perché poi è sicuramente molto collegato a questa discussione sulle armi e sul Parlamento e sulle posizioni dei vari partiti che fanno parte del governo. Il fatto che Vannino Chiti mi è sembrato abbia fatto notare, dice benissimo, in questo momento c'è stata una grande accoglienza, penso alla Polonia in particolare, di profughi ucraini e anche allargati in Europa, ma se poi la situazione precipita,
sul piano sociale,
come si fa ad aiutare quelle persone quando in quel momento sarà necessario aiutare anche le persone che vivono in quei paesi, e non si rischia una bomba a quel punto davvero sociale?
Bene. Allora concludiamo, perché abbiamo 1:20, con un articolo della Stampa, e poi rispondiamo anche alla domanda di Claudio. Dunque, Carlo Cottarelli che dice: coalizione fragile, è meglio andare al voto anticipato.
Ma il voto comunque ci sarà nei primi mesi del 2023, non mi pare che il punto decisivo oggi sia.
Condivide le preoccupazioni di Claudio per quel che riguarda la condizione sociale dei nostri paesi e anche la possibilità di aiutare i profughi che abbiamo accolto?
Io vedo una contraddizione. Vede, il fatto che per aiutare l'Ucraina sia stato anche necessario, oltre alle sanzioni, inviare le armi è un discorso, ma l'aumento delle spese militari è un altro. Non sono due cose che si tengono. E se non c'è un equilibrio, e al momento non mi pare affatto che ci sia, non riusciremo a sostenere un impegno, perché non succederà, sta già succedendo, aumentano le tariffe, le famiglie sono in difficoltà, ci sono preoccupazioni nell'economia. Bisogna tenere in equilibrio la possibilità e il dovere di essere solidali e di imporre la pace, non perché siamo costretti, ma perché è un grande obiettivo, perché è giusta la pace, è giusta la cooperazione e la sicurezza in Europa e nel mondo.
Vannino Chiti, grazie davvero per questo suo intervento su RWS. A risentirci prossimamente. Grazie mille.
Grazie. A presto. Grazie.